Radio Giornale.
Oro, argento e bronzo a Tokyo, tripletta elvetica nella mountain bike, Yolanda Neff davanti a tutte. Maltempo, disagi nel Mendrisiotto, allagamenti e smottamenti, danni nel comune di Breggia, il Ticino e il cantone dove ha piovuto di più nelle ultime 48 ore. Leverkusen, esplosione in un impianto chimico, la protezione civile tedesca parla di pericolo estremo, ci sono dei feriti. Il lupo continua a predare nei grigioni e le autorità cantonali adottano un piano di abbattimento. Ben ritrovati da Marcello Fusetti con l'assistenza tecnica di Beniamino De Vittis. Prima di occuparci del maltempo che in queste ore non ha dato tregua al Canton Ticino, apriamo questa edizione con un sorriso, il sorriso di Yolanda Neff, che è il sorriso di una nazione. Oro, argento e bronzo, i tre gradini occupati dalle atlete elvetiche per una storica tripletta nel cross country. In diretta dai giochi, Omar Meschal.
Sì, buongiorno dal circuito di Izu, dove sta calando la notte. A dir la verità è stata una giornata storica, evidentemente storica per la delegazione svizzera. Non succedeva dal 1924 e dal 1936, allorquando nella ginnastica arrivarono due triplette nella preistoria però dello sport olimpico. Un aneddoto: la squadra svizzera maschile, dopo l'argento di Flückiger ieri, ha deciso di non partire verso Tokyo questa mattina, dove poi domani avranno il volo di rientro, ma di restare qui a seguire la gara. Dunque Flückiger, Schurter e Colombo erano qui a tifare le ragazze, che hanno davvero disputato un'Olimpiade pazzesca, eccezionale, in testa praticamente dall'inizio alla fine Yolanda Neff, che ha fatto fuori anche a livello mentale le più accreditate francesi Ferrand Prévot e Le Comte, e poi dietro sono arrivate Frey e Indergand, pensate, entrambe al primo podio fra le protagoniste. Indergand era una specialista dell'Eliminator, Frey dominava nelle categorie juniores, oggi appunto hanno completato una tripletta pazzesca, incredibile. Il medagliere svizzero arriva a 5 medaglie, di cui 4 della mountain bike. Insomma, attendiamo domani i cronomen rossocrociati, vedremo insomma se il ciclismo arricchirà ulteriormente quella che però resterà indelebilmente nella storia come la giornata della tripletta rossocrociata ai piedi del Monte Fuji. Studio.
Vediamo la questione maltempo. Il Ticino è la regione svizzera più colpita dalle piogge nelle ultime 48 ore. Questa mattina c'erano ancora grossi disagi. Non si registrano feriti, ma straripamenti di riali, smottamenti, allagamento di strade e di cantine che hanno interessato soprattutto il Mendrisiotto. Ne riferisce Laura Dick.
Il vicecomandante dei pompieri del Mendrisiotto, Alberto Ceronetti, precisa che attualmente sono una trentina i militi impegnati finora e 95 gli interventi. Tra i comuni più toccati c'è Breggia, dove il fiume ora sfiora i 150 metri cubi al secondo, oltre 300 volte la media mensile. La strada cantonale è interrotta, alla popolazione è stato chiesto di evitare di uscire di casa e c'è una parziale evacuazione del centro, come pure l'ipotesi di attivare la protezione civile. A livello di precipitazioni si sta dunque affrontando una situazione particolare, Cecilia Moretti di Meteo Svizzera.
La zona più colpita soprattutto negli scorsi due giorni è sicuramente il Mendrisiotto. Per esempio alla stazione di Coldrerio sono stati misurati 267,8 mm in poco meno di 48 ore. C'è da specificare che questi valori corrispondono a un tempo di ritorno di 30-50 anni, quindi questo significa che è un evento decisamente raro.
Anche nel Ticino centrale, aggiunge Meteo Svizzera, ci sono state precipitazioni particolarmente intense. La stazione di Magadino ha registrato 107,2 mm da domenica fino ad oggi. Fino a domani la pioggia non cesserà di cadere, con probabili intensi temporali.
Un'esplosione avvenuta nell'impianto chimico della società Currenta ha scosso la città di Leverkusen, nel land del Nord Reno-Vestfalia. Chiara Savi in studio per le ultime informazioni. Chiara, cosa sappiamo?
Ancora poco, a dire il vero. Le immagini riportate dai media mostrano colonne di fumo, prima di color bianco, ora nero, che si sono alzate da uno dei più grandi impianti chimici d'Europa. E l'esplosione avrebbe interessato il suo centro di smaltimento di rifiuti pericolosi. Il botto, come hai detto, evento è stato avvertito in tutta la città e a causa dell'attività dell'impianto i vigili del fuoco hanno invitato i residenti a tenere chiuse le finestre e chiesto a chi si trovasse fuori casa di rientrare. L'Ufficio federale per la protezione civile ha classificato l'evento come pericolo estremo. Le strade e le autostrade intorno all'impianto sono state chiuse e, stando alla polizia tedesca, ci sono anche numerosi feriti. Altre fonti danno 5 dispersi. Le cause all'origine dell'esplosione non sono ancora state appurate per il momento.
Chiara Savi, grazie. Continueremo a seguire questa vicenda. Si è concluso con una condanna il primo processo istituito a Hong Kong sulla base della controversa legge sulla sicurezza nazionale. Un 24enne è stato condannato per secessione e terrorismo. L'uomo lo scorso anno, durante le manifestazioni pro-democrazia contro la legge in questione, aveva sventolato a bordo di una moto una bandiera con la scritta «Liberate Hong Kong», scritta che i giudici hanno ritenuto un incitamento a commettere atti di secessione. Le due Coree tornano a parlarsi. Pyongyang e Seoul hanno annunciato la ripresa delle relazioni dopo che il regime comunista del Nord lo scorso anno aveva rotto i rapporti. Ci spiega cosa c'è dietro questa ricucitura il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Le linee telefoniche dirette, la comunicazione quotidiana tra i governi delle due Coree erano state interrotte bruscamente oltre un anno fa, nel giugno 2020, dai nordcoreani, che simbolicamente avevano anche fatto saltare in aria un casotto di confine che serviva agli incontri faccia a faccia. Dopo l'anno d'oro 2018, in cui Kim Jong-un, il leader del Nord, e Moon Jae-in, il presidente del Sud, si erano incontrati amichevolmente per ben 3 volte, la situazione si era infatti deteriorata. Nel febbraio del 2019 ci fu il fallimento del summit di Hanoi tra Kim e Trump e la situazione aveva continuato a peggiorare anche per l'attività di propaganda dei gruppi di fuoriusciti nordcoreani al Sud. Oggi si apprende che da aprile Kim e Moon si sono scritti diverse lettere e che i rappresentanti delle due Coree si sono parlati oggi per 3 minuti, riproponendosi di farlo su base quotidiana da domani. Ora, è indubbio che l'uscita di scena di Trump possa avere giovato, ma è probabile che le difficoltà di Pyongyang, aggravate dall'epidemia di Covid, su cui non si hanno notizie chiare, possa aver suggerito una nuova fase di avvicinamento. Dove porterà? Beh, per raggiungere quella pace definitiva che manca dal 1953, il nodo è sempre quello della denuclearizzazione della penisola e della presenza di 30.000 soldati statunitensi al sud, quindi siamo lontanissimi. Ma intanto è importantissimo che le due Coree abbiano un canale diretto che prescinde dagli altri attori in gioco.
In Tunisia il presidente Saied afferma il suo incrollabile impegno per il rispetto dello Stato di diritto e della democrazia. Il premier dimesso si dichiara disposto a trasmettere i suoi poteri a un successore, ma il presidente del Parlamento, capo del partito maggioritario Ennahda islamista, denuncia un colpo di Stato. È così? Gabriele Fontana lo ha chiesto al direttore del Centro di Studi e di Ricerca sul Mondo Arabo e Mediterraneo di Ginevra, Hasni Abidi.
Difficile parlare di un colpo di Stato perché il suo autore è già al potere in veste di Presidente della Repubblica, ma certamente è una forzatura della separazione dei poteri che ora sono concentrati al Palazzo Presidenziale. Ha per l'appunto il potere presidenziale, quello governativo con il rinvio del Primo Ministro, quello legislativo con la sospensione del Parlamento e addirittura, ed è importante, quello giudiziario.
Si tratta di una forzatura istituzionale, quindi, ma per mettere fuori gioco gli islamisti maggioritari in Parlamento e nel governo, ma può funzionare?
C'est là où réside la pertinence o no d'opérer ce coup de force e di neutralizzare il Parlamento.
E qui risiede la pertinenza o meno di neutralizzare il Parlamento con questa forzatura. Ennahda, da 4 elezioni a questa parte, ha perso sempre più consensi. Bisognava aspettare le prossime elezioni per vederlo naufragare nelle urne o sbarrargli fin d'ora la strada con il rischio di offrirgli in regalo il discorso elettorale di «non ci hanno lasciato governare». Ma è pure vero che l'esperienza degli islamisti al potere, soli o con altri partiti, come era ora il caso, ha mostrato la loro incapacità a risolvere la questione economica e sociale e le sfide della Tunisia come società.
È in qualche modo il ritorno dell'uomo provvidenziale?
Oui, alors il aime bien se comparare a Marc Bourguiba, ma il n'a pas l'étoffe né le charisme de Bourguiba.
Sì, il presidente ama compararsi al padre della patria, Bourguiba, ma non ne ha né la stoffa né il carisma. Si presenta ora come il salvatore della Tunisia, ma il paese è cambiato dalla rivoluzione. C'è una Costituzione che non si può cancellare dall'oggi all'indomani. Ma Kais Saied dice che era di fronte a una scelta: salvare la democrazia o salvare lo Stato. Perché, secondo lui, lo Stato stesso era minacciato dalla crisi economica e sociale e soprattutto paralizzato dall'interno delle sue istituzioni. I tunisini sono sensibili a questo discorso ed è su questo che Kais Saied ha scommesso.
I tunisini o gran parte di loro invocano quindi piuttosto l'onestà nella politica, ma il presidente non rischia ora pure lui di deluderli?
Sì, è piuttosto la domanda di un uomo integro, pulito ed onesto, ma soprattutto che affronti le difficoltà economiche e sociali dei tunisini senza restare invischiato in dispute politiche e di diritto quando il popolo tunisino vive momenti drammatici. In politica non si può essere efficaci e popolari contemporaneamente. Penso che sarà molto difficile per il presidente Kais Saied, con questo suo azzardo politico, dimostrare in soli 30 giorni che ha un'altra soluzione per la Tunisia.
E torniamo con il prossimo e ultimo servizio alla cronaca locale. C'è un allarme lupo nei Grigioni, dove negli ultimi giorni si sono moltiplicate le predazioni di animali da reddito. Dall'inizio della stagione alpestre si contano 106 pecore e una capra sbranate in diverse regioni del cantone, segno che la presenza del lupo è in continua espansione. Così le autorità cantonali hanno deciso di adottare un piano di abbattimento dei predatori. Da Coira il servizio di Patrick Colombo.
Prima erano la surselva e l'area del Reno posteriore. Negli ultimi tempi si sono aggiunte la Prettigovia e la Mesolcina. I territori di caccia del lupo si stanno dunque moltiplicando. Lo testimoniano gli attacchi registrati la settimana scorsa, quando, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio per la Caccia e la Pesca, sono state recuperate diverse carcasse di pecore in Prettigovia. Si aggiungono due asini azzannati tra il 22 e il 25 luglio all'interno di alpeggi sul Schamserberg, nell'area di stazionamento del branco di lupi del Beverin. Infine, un vitello di 10 mesi ferito in territorio di Trimmis. A preoccupare è in particolare la situazione in Prettigovia, dove i ripetuti attacchi sono riconducibili ad un lupo solitario, esemplare che adesso ha le ore contate. Le autorità cantonali ne hanno infatti deciso l'abbattimento, in ossequio alle disposizioni federali entrate in vigore pochi giorni fa, a metà luglio. Norme che consentono l'uccisione dei lupi nel caso di attacchi avvenuti in pascoli dotati di recinzioni elettrificate e cani da protezione delle greggi. Altri predatori potrebbero poi essere eliminati nella surselva.
Prima di salutarvi, una piccola correzione. Abbiamo fatto un piccolo errore nella notizia riguardante il maltempo. È stato evacuato non il centro del comune di Breggia, ma il centro commerciale Breggia di Balerna. Ci fermiamo qui per tutte le notizie in tempo reale. Vi ricordo rsi.ch/news.
Radio Televisione Svizzera.